Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo, mentre levato in piedi stava presso il lago di Genazaret e la folla gli faceva ressa attorno per ascoltare la parola di Dio, Gesù vide due barche ormeggiate alla sponda. I pescatori erano scesi e lavavano le reti. Salì in una barca che era di Simone e lo pregò di scostarsi un poco da terra. Sedutosi, si mise ad ammaestrare le folle dalla barca. Quando ebbe finito di parlare, disse a Simone: «Prendi il largo e calate le reti per la pesca». Simone rispose: «Maestro, abbiamo faticato tutta la notte e non abbiamo preso nulla, ma sulla tua parola getterò le reti». E avendolo fatto, presero una quantità enorme di pesci e le reti si rompevano. Allora fecero cenno ai compagni dell'altra barca che venissero ad aiutarli. Essi vennero e riempirono tutte e due le barche al punto che quasi affondavano. Al vedere questo, Simon Pietro si gettò alle ginocchia di Gesù dicendo: «Signore, allontanati da me, che sono un peccatore». Grande stupore, infatti, aveva preso lui e tutti quelli che erano insieme con lui per la pesca che avevano fatto, così pure Giacomo e Giovanni, figli di Zebedeo, che erano soci di Simone. Gesù disse a Simone: «Non temere, d'ora in poi sarai pescatore di uomini». Tirate le barche a terra, lasciarono tutto e lo seguirono. Fratelli, anche oggi Gesù entra nella storia e nella nostra vita levato in piedi. È risorto, proprio come dice il verbo greco originale. Ha vinto la morte e ora è presso il lago. Presso di noi, presso la nostra storia, che è un entrare e uscire in fecondo da un lago. Il lago come la vita, che può, come l'acqua, che può essere fecondo di vita e di pesca, o può trasformarsi in una tomba che ingoia la vita dei pescatori. È dunque presso di noi, ma ha bisogno di una barca. La folla, infatti, gli fa ressa intorno per ascoltare la parola di Dio e gli impedisce di ammaestrare le persone come vorrebbe. La Chiesa nasce dal bisogno di offrire agli uomini un luogo dove si possano sentire importanti, unici, amati, condotti, difesi, per ascoltare la parola capace di salvarli. Gesù dunque si leva in piedi dalla folla, dall'anonimato della folla, dalla massa, come da un sepolcro, per accorgersi di me e di te. Avete presente nei film, insomma, in televisione, no? Ci sono quelle scene in cui in mezzo a tanta folla soltanto una persona non è che è più a fuoco degli altri, ma è fissata dalla telecamera. Cioè, subito appare a te, appare a chi lo vede, a chi vede quelle immagini, che quello è il centro. Pure se ci sono moltissime persone, normalmente New York, grandi città, no? Quelli che camminano, ecco. Quel giorno è accaduto così, oggi accade così. Così ti guarda Gesù, in mezzo a tutti intercetta te, per vedere la tua barca ormeggiata. Che significa? Che lo zelo e l'amore di Gesù esplodono in un lampo di vita e di amore più forte dell'anonimato della massa. Questa è sempre immagine della morte e dell'unicità di ogni persona. Ci sarebbe molto da dire su questo, eh? I nostri ragazzi, anche questi strumenti che io adesso sto usando per annunciare il Vangelo, massificano, anonimizzano le persone e li uccidono. Uccidono la peculiarità, l'unicità, l'irripetibilità. Perché? Perché in essa si tenta di diluire anche i dolori più grandi, e qui in Giappone succede molto, impedendo che la salvezza trovi il destinatario. Anche un'altra cosa che sperimento spessissimo qui in Giappone. Senza nome, casa e indirizzo. Un numero, e niente più. Il chiasso del sentimentalismo emotivi e inautentici della folla destano, però, e dirigono lo sguardo di Gesù verso di te, che stai confondendo le tue cicatrici con quelle degli altri, per paura di essere giudicato e rifiutato. Gesù però, lui solo, sa come incontrarti, perché cerca quanto di noi ormai è assicurato alla riva, dopo una notte di fallimenti. Lui cerca le barche ormeggiate e le reti ripiegate e inutili. Lui cerca noi, che siamo scesi dalla barca e ci siamo arresi al fallimento. Per questo Gesù vede proprio quelle barche, proprio la tua vita. Vuole quelle barche. Vi sale e si fa pescatore con quei pescatori che non hanno pescato nulla. Si fa socio di Simone, fa suo quel non aver preso nulla. È un pazzo. Gesù è un pazzo, un folle. Si fa socio di un fallito. Si prende una ditta fallita. Boh, hai visto qualcuno che ha fatto così? Sì, va bene, gli speculatori, ma qui non si tratta di questo. Si tratta di qualcosa di incomprensibile. Si prende una ditta fallita, una vita fallita, la tua e la mia oggi, per riempire con il Vangelo quella barca vuota. Dopo esservi entrato, chiede a Pietro di scostarsi un pochino. È il primo passo. Scostarsi un pochino. Pietro e i suoi compagni erano lì, dentro la loro fatica quotidiana, infruttuosa e sterile. E non dicono nulla, non chiedono nulla. Una notte di fallimenti. L'iniziativa è sempre di Gesù che ci guarda, ci sceglie e ci parla. Il primo incontro con Lui è fissato da Gesù, che non chiede permesso per entrare nella nostra vita. Una volta dentro, accanto a noi, alle nostre cose, allora chiede una cosa piccolina, di aprirci a Lui, anche solo nella misura di una fessura impercettibile. Lui ci cerca, Lui bussa, Lui è innamorato di noi, Lui ti fa innamorare di Lui. Entrando con dolcezza, con tenerezza, con amore nella tua vita, Lui ti fa importante, proprio come un innamorato, ti fa il più importante di tutti, nel tuo fallimento, non quando sei bravo, dove tutti si scostano da te, dove tutti si dimenticano di te. Lui ti fa il più importante della terra. Questo accende la speranza, questo accende un pochino l'amore. Allora in quel momento può dirti di fare una piccolissima cosa: scostati un poco da terra, un pochino pochino, ma quel poco è decisivo. Senza questo piccolo passo, senza essersi fidati un pochino di quell'amore gratuito e stupefacente e aver aperto il cuore, Pietro non avrebbe poi preso il largo per tornare allo stesso mare, nello stesso mare dal quale era tornato a reti vuote. Questa è l'immagine del momento in cui si accoglie l'annuncio del Cherigma, della buona notizia, del Vangelo, e si comincia a camminare nella Chiesa, ad ascoltare la parola e la predicazione, ad essere nutriti dal suo seno materno, nel mondo, ma a poco sempre meno legati al mondo, e obbedienti al mondo, dipendenti dal mondo. Anche per noi, in essa, nella barca, nella comunità, si fa l'esperienza che la vita vera è a largo, scostati da terra, dalle sicurezze e dai criteri mondani. Anche per noi, in ogni situazione difficile, il primo passo è quello decisivo. Con esso offriamo alla parola di Gesù la possibilità di essere annunciata. Niente di più che prenderlo nella barca e lasciarlo parlare. Questo è il momento decisivo. Poi fa tutto Lui. Ma perché non si va in cielo di colpo. Vi è un cammino da fare e tanta pazienza. Come accade a un bambino che comincia a camminare. Mica gli puoi dire andare a fare le finali con Bolt dei 100 metri, no? È proprio questo il rapporto con Lui, al quale ci chiama il Signore, quello di un bambino, di un fratello minore piccolissimo, che impara a camminare dietro al suo papà, dietro al suo fratello maggiore. Lui entra nella nostra vita con amore, ci insegna ad avere fiducia di Lui e a scostarci un poco dalle nostre insicurezze, ma poco alla volta. E ci parla, ci annuncia il Vangelo una, due, 100.000 volte, dentro il nostro cuore, nella nostra anima, in un dialogo intimo e fecondo che ridona la vita, parola dopo parola. E poi ci chiama a fidarci della sua parola sperimentata, vera e piena di vita, a gettare in mare le reti, come e dove lo abbiamo sempre fatto. Ecco, qui e solo qui si può dare il miracolo decisivo, che farà poi lasciare tutto e seguire il Signore, l'obbedienza alla sua parola ascoltata e un pochino sperimentata. Perché laddove è abbondato il peccato occorre fare esperienza della misericordia. Laddove è abbondato il peccato occorre fare esperienza che sovrabbonda la grazia. Dove non sono stato sincero, sperimentare di poter dire la verità senza paura. Dove ho peccato nella sessualità, sperimentare la castità. Dove ho giudicato, sperimentare la mitezza, la pazienza, il perdono, la capacità di scusare il fratello. E tutto in virtù della parola di Cristo che ci annuncia la Chiesa. Se non si dà questa esperienza, non si potrà essere discepoli di Gesù e seguirlo ovunque. Senza obbedienza non c'è libertà. E quindi non vi è amore autentico, ma solo caricature, relazioni e gesti impregnati del nostro io. Perché quello che fonda la Chiesa e la comunione che c'è in essa è un legame nuovo che supera e compie quello della carne, perché parte dalla propria realtà vera, anche e soprattutto dai fallimenti riempiti dal potere di Gesù Cristo, proprio come quello dell'essere soci di pesca, ad esempio. E questo rapporto nuovo trascende nell'esperienza della misericordia che salva e dona sovrabbondantemente quello che la sola carne, i soli interessi e gli ideali comuni non possono dare. Per questo anche nella Chiesa tanti gruppi, giovanili, eccetera, si sfaldano, perché purtroppo sono fondati su interessi comuni, sull'età. Non trascendono tutto questo. Ci sono legami carnali e su quelli non si fonda nulla. Pietro e i suoi soci seguiranno insieme il Signore, perché insieme hanno sperimentato con stupore il suo amore che non è di questo mondo, ma del cielo, che si era fatto giorno nella loro notte comune. Oggi possiamo sperimentare tutto questo, fratelli. Oggi puoi sperimentare tutto questo, perché la notte è passata e il giorno è arrivato, recita il Cantico dei Cantici. Oggi è di nuovo Pasqua, perché ogni chiamata è avvolta nella luce nuova della risurrezione. Diceva San Massimo il Confessore, che è sempre fantastico. Sì, Pietro aveva proprio faticato tutta la notte. Quando è sorta la luce del Salvatore, le tenebre si sono disperse e la sua fede gli ha permesso di distinguere nel più profondo delle acque ciò che i suoi occhi non potevano vedere. Pietro ha effettivamente sofferto a causa della notte, finché il giorno che è Cristo non è venuto in suo soccorso. Questo fa dire all'Apostolo Paolo: la notte è avanzata, il giorno è vicino. Di notte, fratelli, non abbiamo pescato nulla, ma nel giorno che non conosce tramonto pescheremo una quantità enorme di pesci, che le reti si romperanno. Questa notte forse ti sei unito a tua moglie, ti sei unita a tuo marito, chiusi alla vita. Non hai preso nulla, ma quando arriva la parola di Cristo, anche la notte diventa fecondissima. Fecondissima, pescherai figli nuovi. È tempo che sei chiuso alla vita, è tempo che siete chiusi alla vita, che non avete preso nulla, un po' di piacere lì, ma sempre quel sentimento di insoddisfazione, di frustrazione. Ecco, oggi arriva la parola, getta la tua vita sulla tua parola, prega stanotte. Prima di addormentarti, prima di unirti a tua moglie, prega tutte le sere, con pietà, apri un Vangelo e vedrai fecondità impressionante, impressionante, con figli che Dio ha preparato per te, che diventeranno famiglie sante, che diventeranno presbiteri, sacerdoti e suore che offriranno la vita come primizie per il Signore, in una notte in cui tu ti sei aperto alla sua volontà, alla sua parola, al potere della sua parola, in una notte in cui sei buttato al largo con lui, dopo aver sperimentato tante volte che scostarsi un pochino da terra è bellissimo. Oggi la parola viene a destarti di nuovo, a coinvolgerti nel suo potere, nella sua resurrezione. Coraggio, coraggio. Questo per tutte le altre cose, per il perdono con i fratelli, per tantissime altre, nelle relazioni con i tuoi figli. Sarà tutto fecondo, meraviglioso. Perché laddove non vi è stato il nulla, vi sarà la sovrabbondanza. Perché? Perché proprio durante la notte dei peccati Gesù è sceso nel sepolcro per distruggere quel buio infecondo, così che nel nuovo giorno della sua resurrezione potessimo sperimentare la sua vittoria e la vita eterna. Allora, con tutta quella sovrabbondanza tra le mani, scopriremo come Pietro la nostra realtà. È vero, abbiamo faticato tutta la notte e non abbiamo preso nulla, e ora sappiamo perché. Ora sappiamo perché. La grazia insperata, la pienezza di vita e di gioia che sperimentiamo nella Chiesa illuminano la verità. Non abbiamo preso nulla perché siamo peccatori, come ha detto Pietro a Gesù. Allora, un po' per orgoglio, un po' per sacro timore, riconoscendo in Gesù il Signore, vorremmo nasconderci. Siamo ancora un pochino come Adamo, ancora quell'uomo vecchio che sta lì in Pietro, e allontanare da noi tanto amore immeritato. Scandalizzante. Eppure è proprio qui che l'incontro tra Gesù e Pietro, tra lui e ciascuno di noi, diviene un santo e fecondo amplesso spirituale che coinvolge anche la carne, cambiandola, mettendola al servizio della verità. Questa è l'umiltà autentica che in ginocchio ci fa consegnare a Cristo tutto noi stessi. È in questa scoperta della propria realtà che si conosce quella di Gesù. Ci sono un peccatore e Dio. Un morto e un vivo, una carne ferita e mendicante d'amore, e l'amore fatto carne che si offre gratuitamente. Nessun giudizio, nessuna esigenza, nessun moralismo, solo un amore infinito che neanche risponde alla paura, allo sgomento, allo scandalo di Pietro, ma lo guarda silenziosamente e lo fa una nuova creatura. Il segno che dove ha abbondato il peccato del pescatore di pesci, per saziare se stesso, ha sovrabbondato la grazia del pescatore di uomini da ricondurre a Dio. L'espressione pescatore di uomini nasce al tempio dell'esilio di Babilonia, quando il Signore annuncia il ritorno a casa del suo popolo. Gli israeliti erano dispersi, come ciascuno di noi, come i nostri figli, ingannati dalle menzogne del mondo. Dio era andato a cercarli e pescarli. La Shekinah non li aveva mai abbandonati, dice Ezechiele. La presenza di Dio. Ecco, io invierò numerosi pescatori che li pescheranno, al libro di Geremia. Siamo stati pescati mentre ci dibattevamo nei fallimenti ai quali ci avevano consegnato i nostri peccati. Abbiamo cercato di pescare uomini considerandoli come dei pesci, un nutrimento per la nostra carne. Ora sarà diverso. Pescheremo persone da consegnare a Cristo, non per noi, non per saziare noi, ma per la loro salvezza. Ecco, fratelli, siamo chiamati con Pietro e la Chiesa a entrare in ogni giorno come nella diaspora, come nell'esilio dei figli di Dio. Sappiamo che tanti sono in esilio lontani dal Padre e soffrono terribilmente. Ebbene, la nostra vita è per loro, gettata da Dio come una rete di misericordia per riportarli a casa. Come ha fatto Gesù con noi, con Lui, ogni giorno. Accorgerci della barca dei figli e dei fratelli affidati. Vederla ormeggiata con le reti tristemente vuote, dopo lo studio che è andato male, o dopo essere stati lasciati dalla fidanzata, o dopo una litigata bruttissima, dopo la delusione di un amico infedele, dopo una partita andata male, perché no? Poi avvicinarci a loro senza pregiudizi ed entrare nella barca di tuo figlio, cioè farsi tutto a tutti. Lasciare tutto per seguire il Signore significa farsi tutto a tutti. Non temere di sporcarsi con quello che oggi è tuo figlio, o tuo marito, o tua moglie. Se non si entra nella sua barca, ogni altra parola e qualunque altro gesto saranno inutili. Coraggio, non temere di salire sulla barca dei perdenti, perché così ha fatto il Signore con te ogni giorno, perché così farà anche oggi nel nostro matrimonio. solo dopo che l'odore delle pecore, cioè quello dei figli, che non è tanto buono molte volte, del marito e della moglie, dell'amico e del fidanzato, del collega, dell'alunno, si è impossessato di noi, potremmo chiedere di scostarsi un poco da terra. Solo allora, se no, non ti ascolteranno. Solo dopo essere entrati nel dolore dell'altro, partecipando alla sua delusione, alla sua preoccupazione, dando importanza alla sua vita, anche dove sembra insignificante e massificata, solo dopo essersi incarnati come Gesù, e con Gesù, potremo indicare di nuovo il mare a chi da esso ne ha tratto solo delusione. Ma non bisogna esigere nulla. Con i moralismi, Gesù sapeva che cosa avrebbe fatto. Scorgendo le barche ormeggiate, aveva già visto Pietro abbandonare tutto e seguirlo sino ad andare dove non sarebbe voluto andare, le ultime parole che gli dice, parlandogli del martirio. In quel momento già l'aveva visto tutto. Così bisogna avere pazienza e lasciare che lo sguardo di fede, intinto nella misericordia di Dio, nella Chiesa, guardi oltre quel peccato, quella caduta, quel fallimento del fratello. E in lui vedremo già di certo un pescatore di uomini. Lo vedremo già lasciare la rete con cui offre a se stesso le cose, le persone, per donare agli altri tutto se stesso. Allora, dopo essere saliti a bordo e aver strappato il fratello alla massa anonima, gli si può annunciare il Vangelo, la buona notizia dell'amore di Dio e della sua misericordia. Dice il Vangelo, finito di parlare, quando la parola ha preparato il terreno, si potrà annunciare l'impossibile, come una buona notizia che chiedere di prendere il largo. Con Gesù potremmo dire al fratello di inoltrarsi nel mare, che sino a quel momento aveva riservato amarezza. Solo dopo il cherigma e appoggiati al potere e all'autorità della parola, potremmo invitarlo a non temere e ad entrare proprio dove ha sofferto, gettandovi nella la propria vita, nello studio, con la fidanzata, con chi sia in qualunque situazione, calare le reti nel mare. Di nuovo, perché sulla parola di Gesù quello che aveva prodotto morte ora genererà vita. Che meraviglia incontrare il Signore! La vita cambia radicalmente, senza alcun sforzo. Con Lui tutto di noi è trasfigurato. Quando siamo chiamati a gettare via tutto, è per sperimentare che tutto di noi è importante, anche i difetti e addirittura i peccati, perché proprio attraverso di essi possiamo conoscere l'amore di Dio e che solo la Sua parola sa tirare fuori la vita dalla morte. Allora anche le reti con cui avevamo cercato di saziarci con i peccati divengono strumento di salvezza per noi e per gli altri. Dove accade una cosa del genere? Non certo nella massa mondana del pensiero unico, solo nella Chiesa che è scostata da terra, ma a lei legata con l'amore, sempre pronta a prendere il largo con Cristo. Buona giornata.